Carissimi fratelli e sorelle, la Chiesa ha messo come bandana al Vangelo che abbiamo ascoltato della preghiera questo passo simpatico del Vecchio Testamento che precede la soppressione di Sodoma e Gomorra. Questo dialogo tra Abramo e il Signore, questa contrattazione quasi, no? Dove Abramo si dimostra l'amico dell'umanità che vuole evitare questo castigo. E dice al Signore: se ci fossero 50 giusti, dice, vabbè, però Abramo si rende conto che lì a Sodoma 50 non ce n'erano, no? Allora si scende, 40, 30, e arriva fino a 10, e non ha il coraggio di arrivare fino a 1. E quell'uno a Sodoma non c'era. Quell'uno doveva ancora nascere dal seno della Vergine Maria, e sarà lui quell'uno di cui ci parla Paolo nella seconda lettura, colui che ha stracciato il documento scritto del nostro debito, no? Ha stracciato, un'immagine forte che Paolo ha stracciato il documento scritto del nostro debito, lui, appendendolo alla croce, lui ha distrutto il nostro debito, e in lui ogni uomo, qualunque peccato abbia commesso, se si affida a lui, se chiede la sua intercessione, se chiede la sua grazia, l'ottiene, ma deve innanzitutto riconoscere il proprio peccato. E oggi stiamo impedendo al Signore di salvarci, perché se il peccato non esiste, non esiste neanche il Salvatore, e neanche io griderò: Signore, salvami! Sapete che oggi più che mai bisogna stare attenti a parlare di certi peccati, perché con queste leggi che stanno uscendo, no? Alcune pagine della Bibbia, tra cui anche questa che abbiamo letto, non si possono leggere più, perché rischi la galera. Cioè, ma che sta dicendo qua? Cos'è? Certe pagine di Paolo del Vecchio Testamento, dove ci dicono con chiarezza che certi atteggiamenti umani, certi comportamenti umani sono peccato, non li puoi dire, perché se no stai discriminando qualcuno. Povera umanità. Ma ci conforta il fatto che proprio per questa umanità lui è morto in croce. Non per un'altra, ma proprio per questa di oggi, che vuole escludere assolutamente Dio. Sapete che in America, in questi giorni, perché si parla solo di uno, però non si dice quello che fanno gli altri, no? Perché sapete che un militare ha avuto, se non il licenziamento, un forte rimprovero, ma più che rimprovero, una cosa pesante, perché in un suo discorso, un militare americano, la patria della libertà, no? Ha nominato Dio, perché ha nominato Dio, no? Certamente al telegiornale queste cose non ve le dicono, no? Chi ha nominato Dio ha perso, sta perdendo il posto, perché non poteva nominarlo, quanta ipocrisia che c'è nel mondo, quanta falsità. No. Una volta si pregava per i nemici della Chiesa, poi ci siamo dimenticati, sembrava che siamo diventati amici di tutti, no? E adesso ci stanno seppellendo. Seppellendo. Sì. E l'accusa che oggi il mondo fa a noi è quella di essere disumani. Pensatelo, lui, il maestro dell'umanità, viene accusato di essere disumano, no? L'ho sentito pure una mamma che diceva: ma il crocifisso, io al mio bambino troppa violenza. Signore mio, giocano con questi mostri e per quello no, no. E il crocifisso che sprizza amore da tutte le parti. Quanto siamo ipocriti, povera umanità. E allora abbiamo bisogno di pregare. E Gesù ce lo insegna. Abbiamo bisogno di riscoprire la paternità di Dio, che l'abbiamo un po' dimenticata. Ma per scoprire la paternità di Dio dobbiamo innanzitutto comprendere e vivere la nostra dipendenza creaturale da Lui. Quando tu ti riconosci creatura sua, puoi scoprire anche la sua paternità. Ma se non ti riconosci creatura sua, come fai a riconoscere la sua paternità? L'importanza che abbiamo oggi, più che mai, di riscoprire il Vecchio Testamento, che ci dà tanto fastidio, dove Dio si propone all'uomo come il creatore e noi come creature. Innanzitutto questo atteggiamento di creatura, di dipendenza da chi mi ha creato, verso il quale non ho nessun diritto. Oggi tutto è fondato sul diritto, no? Nessuno parla di doveri. Davanti a Dio, quali diritti ho? Scopritemene uno. Allora, imparare che Lui è Dio e io no, è fondamentale. Se non ho imparato questo, che io non sono Dio, e che io ho bisogno di Dio, che io devo relazionarmi con Dio con un atteggiamento di dipendenza. È in questa linea che poi Lui si manifesta a me in Cristo, come dice: guarda, io non sono solo il tuo creatore, io sono anche il tuo padre buono. E Gesù in tutta la sua predicazione ha voluto insegnarci proprio questo, che abbiamo un padre buono, attento alla nostra vita, alla nostra, ai nostri desideri, alle nostre speranze, che ha contato persino i capelli del nostro capo. E ci ha detto anche che noi valiamo più, molto di più dei passeri. Oggi questo andrebbe un pochino ricordato, no? Perché oggi c'è un'esaltazione dell'animale al punto quale quasi che lo si porta quasi a essere figlio di Dio. Poco tempo fa un mio amico mi ha detto che è corso a fermare una vecchietta in chiesa che stava portando la comunione che aveva ricevuto nelle mani alla cagnetta. Questo punto, no? Noi siamo amati da Lui, siamo figli Suoi, e Gesù ce lo ha insegnato in tutta la sua vita, ma in particolare ce lo insegna oggi in questa pagina del Vangelo, dove ci insegna a pregare. Abbiamo bisogno di Lui per pregare, abbiamo bisogno di far nostra, di assimilare la sua preghiera, e il suo Spirito ci dà di poter pregare in Lui, con Lui e per Lui, e di dire innanzitutto: Padre, Padre, 30 anni fa, più anche, alla radio c'era una trasmissione che curavano i focolarini di domenica verso le 8, 8 e mezzo. E ogni domenica c'era un episodio vero di storia che veniva raccontata, molto bello, edificante. Perché noi abbiamo bisogno non solo di sentire il Vangelo, ma anche di sentire chi lo vive. Perché il Vangelo sennò rischia di essere un ideale astratto e di essere proposto come tale dimenticandosi che il Vangelo è vita. E raccontava questo aneddoto vero di un kamikaze. Adesso noi pensiamo a questi pazzi qui, ma c'erano anche nella Seconda Guerra Mondiale kamikaze giapponesi presi dall'ideale dell'imperatore. Uno di questi giovani, prima di fare il suo volo suicida, fu vittima della bomba atomica a Nagasaki e divenne poi in seguito uno spettacolo, cioè un uomo che serviva per fare praticamente questi medici tutti gli esperimenti su di lì per cercare di curarlo con queste radiazioni, con queste cose. Era diventato cieco, un poverino, era assolutamente bisognoso di tutto. E lo portarono in un'estate in un'isola in Giappone a fare un po' di vacanza e lì, non so come, fu portato in una chiesa dove c'era un gruppo di cristiani che pregava e lui ascoltò per la prima volta nella sua vita, che erano giapponesi, ascoltò il Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli. E lui racconterà che lì ebbe la seconda bomba atomica. La prima, disse, mi aveva privato della vista e mi aveva reso un rudere umano. La seconda mi aveva dato una luce interiore e una gioia nello scoprire Dio come mio Padre. Ed è così. È una gioia, una bomba atomica quando tu scopri che Dio è tuo Padre. Ma tu mi dirai, ma allora perché non ascolta le mie preghiere? Perché Padre ho chiesto questo e quest'altro? Gesù qui cosa dice? Ha detto chiedete e vi sarà dato. Anzi dice, voi che siete cattivi, e voi che se avete un amico e vi viene a importunare alla fine glielo date, quanto più il Padre vostro, importunatelo che ve lo darà. Ma Padre io non ho ricevuto, sapesse quanto ho pregato perché mia moglie guarisse, invece è morta. Dio è proprio cattivo. Cosa possiamo rispondere a queste affermazioni? Che ci manca il panorama eterno. Ci manca il panorama eterno. Volendo o nolendo, noi siamo entrati in una mentalità dove la vita è qui. Allora è chiaro che se la vita è qui, le cose che sono passeggere, come la vita dell'uomo, diventano delle cose assolute. E non possiamo capire Dio, il quale ci aspetta lassù, il quale ci ha dato questa vita come prova, come pellegrinaggio, e ha voluto farlo lui stesso questo pellegrinaggio, per insegnarci a farlo bene, per insegnarci a farlo bene. Quale risposta diamo quando ci muore un figlio? C'ho ancora negli occhi quella bambina vivacissima di 4 anni, sfuggita alla mamma sotto una macchina che andava pure piano. No? Perché? Perché? Ci ha dato una risposta a Gesù perché? Non ci ha dato una risposta. Ci ha detto fidatevi come mi sono fidato io. Fino all'ultimo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E abbiate quella fiducia di poter dire sempre, sempre, il Signore ha dato, il Signore ha tolto. sia ringraziato e benedetto il Signore, come quella moglie che, vedendo che i medici avevano fatto tutto il possibile per salvare suo marito e non c'erano riusciti, ha abbracciato il marito morto dicendo: grazie Signore che me l'hai dato. Ha abbracciato i medici: grazie per quello che avete fatto per lui. Ma si può vivere così? E se tu non hai lo Spirito Santo, no. E Gesù ce lo dice, siete stati attenti al Vangelo. Gesù dice: se tu a tuo figlio che ti chiede un pesce non gli dai un'altra cosa, o se ti chiede un uovo non gli dai una cosa cattiva, poi non conclude: il Padre vostro darà a voi quello che chiedete. Non conclude così. Conclude dicendo: darà a voi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo chi è? Cioè tu riceverai lo Spirito Santo, il dono dei doni, è Dio stesso. Ma ci credo io che riceverò lo Spirito Santo? Che è la forza, la luce, la pace, l'amore, la gioia. Perché la nostra gioia non è nel conservare qualunque bene terreno o qualunque relazione affettiva in vita, non è quella la nostra gioia. La nostra gioia è vivere nell'amore con Dio, camminare nella sua grazia e ritrovarci un giorno tutti lassù nella grande festa del paradiso. Questo ci ha insegnato Gesù. E ci ha detto: fidatevi, fidatevi, consegnatevi al Padre, e il Padre non deluderà le vostre attese, non deluderà le vostre attese. Ma bisogna che noi non facciamo coincidere le nostre speranze umane con la speranza teologale. Facilmente noi cadiamo in questo. Dice: Padre, io ho una grande fiducia nel Signore, una grande speranza, sono sicuro che questo affare andrà in porto e la ditta di mio marito non fallirà, perché io ho fede. Figlia mia, non è questa la fede, è la speranza. La fede e la speranza è che io vivo questo momento tranquillamente, per quanto posso, mettendo la mia preghiera nel Signore, la mia angoscia nel Signore, e io so che se la ditta fallirà o se la ditta si salverà, il Signore in ogni caso mi accanto e mi porta per mano. Questa è la speranza cristiana. Io ho fiducia, Signore, assolutamente che mio marito, mio figlio guarirà, perché io ho fede. Non è questa. Signore, io ti rimetto la mia preghiera. Ti chiedo, ti supplico, ti chiedo l'intercessione della Madonna perché questo mio figlio si salvi, questo mio marito si salvi. Ma io so che qualunque cosa succeda, tu prenderai me e prenderai mio figlio per la mano. Questa è la speranza cristiana. Ma com'è difficile. Ci chiede troppo, Padre. Sì, sì, mi chiedo troppo, perché Dio ci ha dato troppo. Ci ha dato il suo Santo Spirito. Quindi tutte queste cose per il cristiano sono possibili. Per chi non ha lo Spirito Santo, no. Per noi sì. E allora chiediamo proprio alla Madonna che ci aiuti ad avere questa fiducia nel Padre, questa serena confidenza in Lui. So che Tu sei il mio Padre, lo so, che mi accompagni, mi guidi, mi aspetti, e so anche che tante delle mie preghiere Tu non le hai esaudite, perché non era meglio per me. Tu dall'altro vedi meglio, vedi di più, e io mi fido di Te. Chiediamo alla Vergine questa fiducia, che ci ottenga questa confidenza, per essere e vivere realmente da figli di Dio. Amen.